Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Poli legge Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi.
Ricevuta la notizia dello stato grave della povera Augusta, Teresa e Carolina, che già da lontano avevano dimostrato il loro interessamento e la loro generosità in quel frangente, ed escogitavano il modo di poterla meglio soccorrere, ripetendole l'invito di venire a Firenze, dove le avrebbero dato asilo e soccorso, aiutandola a procacciarsi una nuova sistemazione, la poveretta s'era di nuovo impiegata presso una calzoleria, giacché il lavoro in casa non le avrebbe dato tanto da vivere. Decisa la partenza, giunsero appena in tempo per vederla morire. All'apparizione delle sorelle, che non vedeva da 18 anni, il volto della morente si illuminò. Pareva volesse dire una parola per la quale non le bastasse l'animo di pronunziarla. Umile e timida nella vita, si manteneva tale davanti alla morte, ma rimboccandole il cuore di questo tormento, quando sentì prossima a disfarsi la ragione, con la vista annebbiata dalle lacrime e un singhiozzo che le serrava la gola, afferrata la mano delle sorelle, disse 2 volte un nome, «Remo, Remo», e gliele strinse come si stringe una mano cara per l'ultimo addio. Lasciava un figlio di 14 anni, che o sarebbe stato inviato a Roma presso la famiglia del marito, numerosa e indigente, e con la quale avevano quasi rotto le relazioni, o ricoverato in un ospizio di orfani. Sentiva di lasciarlo male e moriva infelice. Al sì, rassicurante che l'una dopo l'altra risposero quelle, comprese di profonda pietà, la povera morente, con la fronte rasserenata, chinò la testa come per dormire. Annichilite dalla grandezza della morte, dopo essere pervenute con la sorella a una comunione che durante la vita mai avevano potuto raggiungere, le donne ripeterono a se stesse più forte quel sì pronunziato tanto spontaneamente. Non è facile dimenticare le parole dei moribondi né le nostre promesse fatte in quell'ora. Incominciarono a guardarsi disorientate nella casa fredda e vuota, poverissima, quasi sprovvista di masserizie, squallida, e a guardare e riguardare Remo, che ritto in mezzo, senza un gesto, né disperato né timido, quasi fosse privato della volontà che ci fa agire, le guardava con 2 occhi neri e grandi, di un ovale soffuso di luce, senza aggressivo ardore, lenti nel movimento, e che indugiavano sull'oggetto né curiosi né attoniti, in atto di attesa, di sospensione, con una limpidezza e serenità perturbatrice che non avrebbe avuto uno sguardo mobile e ardente. Pareva che il ragazzo, per la voce del proprio istinto, sentisse prematuramente quale influenza esercitavano i suoi occhi su quelle donne, stabilendo una signoria senza il minimo sforzo, anzi con un'indifferenza molto palese, di modo che si rendeva facile a lui, per questo turbamento e questa attrattiva, di leggere il sentimento di esse e scoprirne la soggezione, mantenendo celato il proprio perfettamente. Questi bellissimi occhi erano incorniciati da ciglia lunghe e forti, che una volta unite vi formavano come suggello una minuscola siepe, e coronati da sopracciglia di seta, lucenti e spesse, nerissime, di linea alta e nobile, elegante, che ne mettevano in rilievo la bellezza e la profondità. Compiuta l'opera pietosa verso la sorella, Teresa e Carolina ripartirono alla volta di Firenze. Dal momento che al letto di morte di quella poveretta avevano pronunziato il loro generoso sì, dopo del quale pareva che ella si abbandonasse fiduciosa nelle braccia del Signore, le due sorelle si sentirono preda di un turbamento sconosciuto che aumentava progressivamente osservando il nipote taciturno, non per un sentimento che fosse palese, ma quasi che nella giovane mente fosse tanta saggezza da suggerirgli che per il momento, nel caso suo, non c'era che da tacere e aspettare. Ciò aumentava a dismisura la loro inquietudine. Avrebbero preferito vederlo piangere e disperarsi per poterlo consolare e prendere loro stesse una posizione decisa, facile o normale, confacente al loro spirito e carattere, giacché in certi casi si giudica facile e normale il massimo della difficoltà e l'atteggiamento più anormale. E per tranquillizzarsi di quella imprevista serenità e compostezza, ne davano a se medesime le più svariate interpretazioni, riempiendola molto istintivamente del loro sentire. Una volta in treno, sollevate dalla corsa, distratte dal paesaggio che non guardavano neppure, pur subendo nell'influsso inconsciamente, via via che si allontanavano dalla zona del dolore, avvertendone sempre meno il peso, ritrovavano in parte la sicurezza e il loro aspetto, le loro grazie di zitellone in vacanze, osservando il giovane, e in certi momenti, quasi in memoria dell'accaduto, si domandavano come fosse fra loro che ci stesse a fare, al tempo medesimo che incalzava il tormento di questo fatto e che lo sguardo di lui, calmo e penetrante, non faceva che eccitare. Avvezzo alla serietà della madre, spoglia di frivolità e civetteria femminile, alla veste nera che portava da un anno, con un carico di dolore e di preoccupazioni non indifferente, al portamento severo e un po' stanco, alla grigia mansuetudine e al suo affetto di donna, rassegnata a tutti i rovesci e alla povertà, alla monotonia e durezza di un'esistenza priva d'ogni agiatezza e piacere, considerava quelle donne senza lasciar trasparire il proprio pensiero e senza cercare fino dal principio di cattivarsene la benevolenza con parole e atti ipocriti o furbeschi, e che la sua presenza e il suo sguardo agitavano ed eccitavano insieme alla gioia senza vedersene, e a essere più femmine nel modo bislacco di chi non vi ha consuetudine, come lo erano la domenica alla finestra sulla via Settignanese, mentre cresceva dentro il desiderio di dirgli tante cose rassicuranti per rallegrarlo, dirgli subito che gli avrebbero voluto bene, che egli sarebbe stato con loro come con sua madre. Povera Augusta, ah, ah. Erano travolte da un bisogno cocente di dare a quel nipote piovuto dal cielo in mezzo a esse e che metteva nel loro animo inaridito tanto scompiglio, che a Santa Maria avrebbe trovato dei compagni per giocare, figliuoli di brava gente, gente per bene, sì, ma troppo modesta al suo confronto. La parola che bruciava le labbra alle due zitelle era di dirgli che loro erano ricche, ricche sì, che non spendevano un soldo delle loro rendite, delle quali avrebbero potuto vivere con comodità non solo, ma che andavano accumulando anche una parte di quanto ritraevano dal lavoro. Per non diminuire la sorpresa dell'arrivo, era meglio tacere queste notizie, o si limitavano a sorridere tra il furbo e il sibillino, ciò che, aggiungendosi all'orgasmo, dava alle loro facce un'impronta di poca serietà e pochissima stabilità cerebrale, e che il ragazzo considerava in apparenza come il fuggente paesaggio, ma forse con maggiore intensità, specialmente Carolina, che gli sedeva a fianco e che ogni pochino sbuffava per il caldo ai primi di dicembre e agitavasi con tutta la persona nel fermento da cui si sentiva possedere. Il giovane le guardava e ogni tanto guardava fuori dal finestrino il paesaggio, penetrato da esso, ma senza perdere la compostezza. Non con quell'avidità infantile, irrompente e incontenibile, quasi lo avesse visto e rivisto tante volte, era il primo viaggio che faceva, e lo considerava con la pacata compiacenza che lascia trasparire l'occhio assuefatto dell'adulto. Le donne, invece, non guardavano fuori, non si curavano di vedere, si guardavano insieme, o guardavano insieme il nipote con intenzione. E non erano nemmeno loro delle viaggiatrici consumate, giacché a quei rispettabili 50 anni era il secondo viaggio che facevano. Teresa si sedette nell'angolo sotto il finestrino, e nell'angolo in faccia sedette Remo accanto a Carolina, che lasciò a lui il posto migliore, e siccome era vicino mezzogiorno e sotto la tettoia correvano degli uomini con in mano i cestini da viaggio, correvano per dar l'illusione del pranzo pronto e caldo, Teresa pensò che il ragazzo dovesse aver fame e che quello era il momento favorevole per provvedersi. Dopo uno scambio di vedute senza parole, le sorelle si dissero insieme di non aver fame per me, e se non fosse il caso di prenderne due in tre. Teresa tagliò corto il muto consulto che non sfuggiva al nipote e, per dargli subito un'idea di larghezza, prese dall'uomo tre buste, spiritando del prezzo, ma con l'aria rassegnata e sufficiente di chi sa per lunga pratica che in certi casi bisogna lasciarsi spennacchiare. Con quella somma Niobe avrebbe fatto un pranzo per 12 persone. Incominciando ad avvertire in quell'ora un certo richiamo vicino al cuore, Remo mostrò di gradire molto il pensiero di Teresa e, osservandone la manovra senza intervenire, sorrise a Carolina, che gli chiedeva se si sentisse voglia di mangiare. Sorrise di compiacimento molto evidente, sorrise schiudendo appena le labbra in un moto sfuggente della bocca di una carnosità resa pura dalla forma bellissima. Partendo da uno strato fine sotto il naso e sopra il mento, divise da un lieve solco, le sue labbra ingrossavano, arricciandosi sensibilmente, concedendo molto spazio alla superficie vermiglia, che schiudendosi lasciava vedere la dentatura di una regolarità e di un candore incantevole. Gli angoli della bocca si arricciavano appena per formare il sorriso, illuminando la faccia con un movimento impercettibile. Lo sguardo del giovane era in perfetta armonia col sorriso, ottenendo un grande risultato con mezzi che sfuggivano all'osservatore. Ti lasciava supporre di aver studiato a lungo questo fenomeno per ottenere dalla propria fisionomia, col minimo sforzo, il massimo rendimento. Ma la verità è che in lui non era ancora artificio alcuno, ma la natura soltanto che aveva studiato bene, per modo che i due sorrisi, prima di compiacenza, quindi di ringraziamento, furono già per le donne una mercede da cui si sentirono lusingate e avvinte. Per essere un ragazzo di 14 anni, Remo era tanto bene e così armoniosamente sviluppato da dimostrarne 16 comodamente, sia per la figura come per l'espressione del viso e per la compostezza che non appariva di soggezione o momentanea. Nulla era in lui della forza disordinata che fa muovere il ragazzo inconsultamente, senza armonia, seguendo l'impulso del proprio sangue e non la ragione ancora informe. In ogni suo atto era una vigilanza palese e il portamento era quello del giovane che, sentendo incipiente la propria dignità di uomo, già sa contenersi fra gli adulti per poi sfrenarsi magari con quelli della propria età senza riserve. Carolina, forse per giustificare a sé medesima il proprio impulso o per sciogliersi da un groviglio di sensazioni che le stringevano il cuore, a quel sorriso che si ripeté non fu capace di resistere, abbracciò il giovane e lo baciò sulla bocca, e quegli a sua volta, più che renderle il bacio, abbandonò la bocca alla bocca della donna, né facendo atto di ritirarla, ma disposto a elargirla a volontà. Fu essa che, avvertendo un ignoto turbamento a quel contatto che si protraeva, si ritrasse smarrita, seguitando a guardare la bocca del ragazzo, rimasto impassibile davanti a lei, imperturbabile, quasi che il colpo di tenerezza avesse rappresentato per lui un atto meccanico, senza la più piccola profondità e senza lasciare la minima traccia.
Oh!
Carolina, invece, si era sentita afferrare, travolgere da un capogiro, dopo del quale era divenuta tutta rossa. Estrasse il fazzoletto, si sventolò, si rasciugò la fronte, gli occhi, e, divincolandosi sul cuscino, seguitò a sventolarsi dicendo due volte «Ah, ah!» Che non sappiamo se volesse dire ancora «povera Augusta», tanto che la sorella, accorgendosi del turbamento e distraendo lo sguardo dalla manovra dei cestini, si voltò ai viaggiatori seduti negli angoli opposti dello scompartimento, due di quegli omaccioni ben pasciuti che si vedono viaggiare per le Romagne con tanto di mantello sulle spalle, con la faccia di cuor contento e la pancia più contenta del cuore, e si capisce essere uomini d'affari agricoli, mercanti di vino, di cereali o di bestiame, e alla cui vista Carolina, già rossa, divenne bianca, quasi che a un senso vago di vergogna ne subentrasse uno di paura, ma sempre ignota. L'operazione dei cestini colmò quella lacuna. Carolina osservò i capelli, nerissimi e lucenti di remo, con ondulazioni marcate ampie, regolari, erano pettinati bene, seguendo con grazia e semplicità la forma della testa, e che, malgrado il suo abito fosse di cattiva stoffa e cucito grossolanamente, non valeva nascondere l'agilità e le proporzioni di un corpo elegante. Tutte queste osservazioni e macchinazioni venivano fatte col pensiero a Firenze, a Santa Maria, a Niobe, e alternate con quelle che in forma di sospiro si dirigevano ancora verso Ancona, che si allontanava a passo celere. Ah, ah, i poveri Augusta, divenivano un gridolino sempre più breve e indefinibile. Quello che rispondeva al rosario, essendosi appisolato definitivamente, emetteva ormai dei suoni che solo la più inveterata abitudine è capace di strappare al sonno. Povera Augusta, ah, ah, per compensarla di essere rimasta umile, buona e disgraziata, come chi della vita non conobbe altra gioia che le rinunzie e il dovere. Povera Augusta, ah, ah, santa creatura, buona, disgraziata sempre fino alla fine, e concludevano i sospiri con un Santa Maria, guardando il ragazzo e frenandosi a stento dall'aggiungere quelle parole che davano loro per tutta la persona un irresistibile pizzicore. Remo, nel sentir pronunziare quel nome, sorrideva, socchiudendo le labbra vermiglie e gettando dagli occhi fari di luce senza calore, o più precisamente che riscaldavano gli altri e non lui insieme, alzando appena un sopracciglio o arricciando appena un angolo della bocca per sorridere a quel nome per il quale gli sembrava di andare in un convento di monache. «A Santa Maria, vedrai!» gli ripetevano le zie, non potendosi contenere. «Vedrai Giselda, vedrai Niobe!» Questi nomi, tutti di femmine, non facevano che avvalorare la sua impressione giovanile. «Vedrai d'estate quanta frutta nel podere!» proprio come nell'orto delle monache. Le guardava una alla volta, dimostrando la migliore attitudine per vedere quanto gli veniva annunziato dalla bocca delle zie. Quanta frutta nel podere! La parola frutta gli illuminava il viso, facendolo sorridere. Sotto una galleria che non accennava a finire, Carolina, sopraffatta una seconda volta dalla tenerezza, lo abbracciò e baciò. Prima per non poter resistere, ma insieme per sapere se si sarebbe ripetuto quel senso misterioso che l'aveva fatta turbare abbracciando il nipote alla stazione di Faenza. Tale e quale, anzi, più forte! E come allora il ragazzo le abbandonò le labbra, articolandole appena e senza baciare, per modo che si sarebbe ritirata anche più presto se non l'avesse protetta l'oscurità della galleria. Al ripetersi di quell'atto, Teresa guardò stupita la sorella, pestando i piedi con stizza, e guardando dall'altra parte i due, che immersi nei loro pratici discorsi, erano ben lontani dall'occuparsi di esse. Venivano a vendere i maiali a Firenze.
Paolo Poli ha letto Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.